Capitolo 2. L'arrivo del Covid in Italia. Era fine gennaio quando si iniziava a parlare di una strana epidemia scoppiata in Cina, simile all'aviaria, che causava delle polmoniti in maniera acuta e molto veloce, anche fatali, persino in persone in buone condizioni fisiche. Dicevano non sarebbe arrivata in Europa e che fosse già circoscritta, dicevano. Di base sono sempre molto ottimista, uno di quelli che riesce a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, che si sforzano di trovare soluzioni creative ai problemi più svariati, ma non so per quale motivo, forse perché si trattava della Cina, che non è nuova a nascondere i problemi, il mio istinto mi diceva che qualcosa sarebbe andato storto. When COVID hit, oltreoceano si descrive così l'arrivo della pandemia da COVID-19, a Roma era il lontano 31 gennaio 2020, quando ci fu il primo caso con i due turisti cinesi originari della provincia di Wuhan. Al contrario delle parole rassicuranti dei nostri politici, tra le quali ancora ricordo un'affermazione del tipo «sono fiducioso che la situazione rimarrà confinata», lo ammetto, iniziavo seriamente a preoccuparmi per il mio business, visto che per più del 50% era basato sugli affitti brevi e sul settore turistico. Senza voler minimamente criticare l'operato del governo, sarebbe troppo facile a posteriori, probabilmente la situazione andava gestita in un'altra maniera, ma eravamo alle porte della bella stagione, la primavera stava arrivando e si sa che per il bel paese è questo il momento d'oro del turismo. A Roma in particolare, eravamo tutti in fervida attesa di questa alta stagione dopo una bassa, quella 2019 già abbastanza sottotono. I giorni passavano, l'ansia cresceva, iniziavo a pensare ad una way out, ovvero una strategia di uscita nel caso qualcosa fosse andato storto. Nell'aria si percepiva una certa preoccupazione. Fine febbraio avevo pianificato di salire a Milano, altra città che adoro e che sento particolarmente affine a me, per valutare alcune operazioni immobiliari, questa volta riguardanti aste e acquisto su libero mercato. Sarei dovuto rimanere su circa una settimana, nonostante tutti me lo sconsigliassero. L'avevo programmato ed era tra i miei obiettivi e decisi comunque di partire. Arrivai a Milano, trovai una situazione molto pesante. La gente sembrava impazzita. Avevo preso un hotel vicino alla stazione per facilitare i miei spostamenti ed iniziai con i consueti appuntamenti. Vidi i primi tre immobili. Nel mentre seguivo indirettamente le news, ovvero i miei amici mi informavano sui social, si parlava di chiudere la regione Lombardia il giorno dopo. Milano era una delle città più colpite e con più casi. Con la paura di rimanere bloccato, decisi di ripartire di corsa. I treni erano in forte ritardo, molti dei quali cancellati. C'erano code interminabili alla stazione centrale. Gente impaurita stava letteralmente scappando. Si sa che la paura in questi casi non aiuta. Le persone volevano tornare dai propri cari e si scoprì dopo che questa fu una delle cause dei numerosi casi che poi, di lì a poco, ci si ritrovò ad avere anche al sud. Dopo ben 351 minuti di ritardo, il viaggio della speranza, arrivai a Roma. Ero devastato, sia per la stanchezza, sia psicologicamente. Il Covid ormai ce l'avevamo in casa e non sapevo cosa fare con il mio business degli affitti brevi. Quella notte riuscii a dormire a fatica. L'indomani, appena mi alzai, decisi che occorreva prendere in mano la situazione e optare per decisioni drastiche. Non avevo certezze, ma di una cosa ero sicuro. Dovevo agire e farlo subito. Una volta che hai deciso che la cosa può e deve essere fatta, bisogna solo trovare il modo. Abraham Lincoln. Priorità. Proteggere la cassa. Avevo un'azienda da proteggere, dei collaboratori che si fidavano di me. Non potevo rimanere immobile. Passai 5 ore, e lo feci personalmente questa volta, ad addebitare tutte, e dico proprio tutte, le carte di credito degli ospiti che avevano già prenotato. Facciamo un passo indietro. Ad inizio gennaio 2020 non si parlava ancora di pandemia. Vista la bassa stagione, un po' sottotono, avevo deciso di abbassare leggermente i prezzi medi delle mie strutture ed incrementarli in maniera graduale man mano che arrivavano le prenotazioni. Tutto questo è fattibile impostando semplicemente un software gestionale chiamato comunemente Channel Manager. In questo modo, anche se i revenue manager urleranno al sacrilegio, mi ero garantito un'entrata inferiore di un 10-15%, ma sicura. Il mio obiettivo era acquistare altri mobili da mettere a reddito. Avevo programmato un forte piano di espansione. In quest'ottica la strategia aveva un suo senso logico. Perché ti dico questo? Perché in questo modo ero riuscito ad avere un tasso di occupazione intorno al 70% fino a giugno, che è tantissimo, e di circa del 30% da luglio ad ottobre. Ma torniamo a noi. Eravamo rimasti al fatto che stavo procedendo all'addebito delle carte di credito. Non ti dico precisamente a quanto risaliva l'importo totale, ma ti assicuro che stiamo parlando di numeri importanti, a 5 zeri. Se ti starai chiedendo perché l'ho fatto, il motivo è molto semplice. Premesso che in un decreto legge di quei giorni, proprio per far fronte a questo imminente problema che avrebbe causato a catena una crisi di liquidità alle imprese del settore turistico, si era già prevista la possibilità di fornire un voucher ai potenziali ospiti per l'intero importo della prenotazione da usare nell'arco temporale di un anno. Rimborsare tutti avrebbe significato bruciare un'enorme fonte di liquidità che sapevo mi sarebbe servita nei mesi successivi. Forse stai pensando che non sono stato corretto, e forse in parte hai anche ragione, ma mettiti al mio posto. Se avessi dovuto scegliere tra andare in crisi, licenziare personale e trattenere un acconto, a volte anche molto piccolo, inferiore alle 150 euro, da centinaia di persone, cosa avresti scelto? Ti chiedo di essere sincero, sincera. Se rispondi rimborsare tutti, significa che non hai rispetto per il tuo lavoro e per le persone che ti stanno a fianco. La mia decisione fu drastica. Devo ringraziare i miei collaboratori che, dopo un meeting nel quale concordammo la politica da adottare, erano i giorni delle videochiamate su Zoom, si armarono di cellulare e tanta, tanta pazienza, scrivendo mail e in molti casi anche chiamando i clienti, spiegandogli l'accaduto e la nostra offerta, il voucher. In realtà, nostro malgrado, eravamo sui notiziari di tutto il mondo. Non serviva spiegare poi molto di più. Con mio grande stupore, le reazioni dei nostri clienti non furono così negative. Molti di loro accettarono e compresero la nostra scelta, anche perché non ci limitammo ad offrire un voucher di pari importo. No, affatto. A chi accettava subito la nostra offerta, davamo la possibilità di soggiornare una notte in più al 50% del prezzo giornaliero. Oppure offrivamo un trasferimento gratuito da o per l'aeroporto. Lo zoccolo duro, quello che contestò la transazione, ovvero l'addebito, fu meno del 10%. Una vittoria, uno spiraglio di sole nel caos che ancora doveva arrivare. Eravamo solo all'inizio. Le contestazioni. Se ti stai chiedendo cosa significa contestare una transazione, provo a spiegartelo in parole semplici, queste sono cose che negli altri libri non trovi. Tutte le transazioni effettuate con carta di credito possono essere contestate. Quando dico tutte, dico tutte. Ed aggiungo che i furbetti spesso contestano anche transazioni che in realtà sono perfettamente regolari. Questo noi addetti del settore lo sappiamo benissimo. Ti sarà capitato di soggiornare presso un hotel o una struttura dove magari hai anche pranzato o cenato all'interno del ristorante, no? Bene, hai presente che quasi mai, forse davvero mai, ti chiedono di saldare subito, ma ti dicono: «Signor Rossi, glielo mettiamo in conto, abbiamo bisogno solo di una firma qui». Ti fanno firmare una ricevuta che attesta il fatto che veramente hai consumato nel ristorante in quella data, a quell'ora e per quell'importo. Ecco, quel foglio non è casuale, serve proprio ad evitare eventuali future contestazioni. Partendo da questo presupposto, ti spiego brevemente cosa succede dal momento che il cliente apre la contestazione presso la propria banca, sarebbe più corretto dire nei confronti del circuito della propria carta di credito. A questo punto, per legge, al cliente vengono rimborsati i soldi. Sì, hai capito bene, gli viene rimborsato l'intero importo. Se c'è un intermediario tipo SumUp, Stripe, MyPOS, quest'ultimo ti informa della disputa e dello storno. Apre il caso e spesso già solo per questo motivo ti addebita il costo della pratica circa 10-15 euro, a prescindere dall'importo stesso. Da questo momento in poi, tecnicamente, in 90-120 giorni, la disputa arriva ad una conclusione, ma l'onere della prova è in capo al fornitore del servizio. Tu quindi dovrai fornire eventuali prenotazioni, documenti ospiti, contratti firmati che attestano che l'ospite abbia veramente soggiornato presso la tua struttura. Insomma, a Roma si dice in gergo «sono grane». So già che stai pensando, tanto hai ragione, alla fine le vinci tutte. Eh no, non funziona così, sarebbe troppo facile. Dipende molto dalle banche. Alcune sono molto protettive nei confronti dei propri clienti, soprattutto se hai a che fare con banche cinesi o dell'est. Tornando a noi, quando pensavo di aver superato il primo ostacolo, ecco che ne arriva un altro ancora più grande. Richieste di storno per prenotazioni di gennaio e febbraio. Prenotazioni delle quali gli ospiti avevano già usufruito e, usando la scusa del force major, forza maggiore, chiedevano rimborsi che non gli spettavano nella maniera più assoluta. Stavano approfittando della situazione. Non penso serva nemmeno dirti che contestai anche queste e fortunatamente mi andò bene per circa il 95% delle transazioni. Nella vita non ottieni ciò che meriti, ma ciò che negozi. Michael Sur. Rinegoziare i canoni. I DPCM si susseguivano a catena. C'era una grande confusione. Il telefono squillava incessantemente. Mentre gli altri lo usavano per aperitivi in videochiamata, molti miei colleghi mi chiamavano per capire cosa stessi facendo e le strategie che stavo adottando. La prima cosa da fare era rinegoziare assolutamente i canoni di locazione. Se per legge ci obbligavano a chiudere le attività, case vacanza, locazioni turistiche, B&B, guest house, non era possibile continuare a pagare i canoni per intero. Coadiuvato con l'ormai onnipresente, ora anche mio caro amico, il consulente legale Domenico Fato, che collabora con i principali studi nazionali ed internazionali, mettemmo in atto una strategia ad hoc strutturata essenzialmente in due punti. Un abbuono del canone, ovvero una non corresponsione del medesimo per i mesi di chiusura, in particolare marzo-maggio, una riduzione canone per i 3-6 mesi successivi alla fine dell'emergenza. Il codice civile questa volta ci tutelava con due articoli, il 1256 secondo comma ed il 1463, ovvero la sopravvenuta impossibilità del pagamento dei canoni causa forza maggiore e gravi motivi. Prima di far partire le PEC e o raccomandate a tutti i proprietari delle case che avevo in affitto, gestione, in cui spiegavo la mia situazione, che tra l'altro era abbastanza evidente, in virtù degli ottimi rapporti che avevo con tutti, li chiamai uno ad uno, anticipando quello che avrei fatto di lì a poco. Un consiglio che ti do, se ti affacci a questo settore, è quello di mantenere sempre un buon rapporto con i proprietari degli immobili che possiedi, cercando sempre una soluzione win-win che quasi mai si basa solo sulla leva economica. Anche in questo caso, con mio grande stupore, accettarono il mio piano di rinegoziazione tutti, tranne un paio, con i quali dovetti faticare un po' di più. Con il passare del tempo ed il protrarsi dell'emergenza, riuscii a convincere anche loro. Mantenendo me come conduttore, avrebbero percepito un canone ridotto, vero, ma l'avrebbero percepito di sicuro ed in modo puntuale, cosa che non sarebbe stata poi così scontata. Anzi, con questo Covid lo è stata sempre di meno, te lo assicuro. Punti chiave del capitolo. Nei momenti difficili, la peggior cosa che puoi fare è rimanere fermo. Meglio agire in fretta e cambiare idea molto lentamente. Il flusso di cassa è l'elemento più importante del business. Avere un buon rapporto con i proprietari dei tuoi appartamenti non è necessario, è fondamentale, il che non significa essere sempre accondiscendenti. Le soluzioni win-win sono le migliori e spesso non si basano esclusivamente sul denaro. Imparare a negoziare è una competenza della quale non puoi fare a meno. Hai bisogno di consulenti legali di fiducia? Firmare un contratto non è una passeggiata.